Novella 59, Fior di Nando, raccontata da Giovanni Beccheroni Contadino. Un re, nei tempi passi, aveva un figliolo chiamato Fior di Nando, che non sortiva quasi mai di cambera, ma steva uni sempre a leggere e studiare. Andeva a curizione, al pranzo, per un po' nel giardino, e dopo si riserrava in camera con sui libri. Questo re teneva un giovanotto svelto al suo servizio come cacciatore, e tutti i giorni lui portava al palazzo di gran salvaggina buona. E successe che una volta disse al re: «Si contenta, maestà, io anderei a far visita al signor Fior di Nando. Gli è tanti ma mesi che non l'ho visto». Dice il re: «Va, va pure, si svagherà un po' dallo studio il mio buon figliolo». Il cacciatore andiede dunque in camera da Fior di Nando, che quando lo vede subito gli addomandò: «Che mestieri fate a corte con codesti scarponi?» Ha risposto il giovanotto: «Sono il cacciatore del re, quello che fornisce la tavola reale d'uccellame, liepri e animali somiglianti ammazzati nei boschi». «Ma che è un bello spasso la caccia?» addomandò Fior di Nando. E il giovanotto: «Di certo, specie quando uno c'ha passione». «Allora», disse Fior di Nando, «i vo' provare anch'io. Sta zitto che non paia che te m'ha messo su, e i sentirò il babbo se mi lassa venire una mattina con teco». Dice il giovanotto: «Che non si dubiti che non parlo, quando poi lei è pronto, i son sempre al suo comando». Il giorno dopo, a colizione, Fior di Nando disse al re: «Sa, babbo, io ho letto un libro che parla di caccia, e m'è garbato tanto che mi sono invaghito di farne la prova di questo spasso. Che me lo permette?» «Fa pure il piacer tuo», rispose il re, «ma con giudizio, perché la caccia può essere anche pericolosa. Ti darò per compagno il mio cacciatore, che lui è bravo e conosce il mestieri a perfezione». Di fatto, una bella mattina, allevata di sole, Fior di Nando e il cacciatore montano a cavallo armati di tutto punto e sortono dalla città per venire a una macchia folta lontana dall'abitato, e si messano senza indugio a opera, sicché a mezzogiorno gli avean disteso per le terre tanti animali da non potere nemmanco più reggergli addosso. Chiaman dunque un taglialegne di quei loghi, gli diedano il carico, con ordine espresso di portarlo al palazzo, e con l'imbasciata che loro forse non tornavano, perché volevano seguitare il divertimento. Poi, rifocillati alla lesta, Fior di Nando il cacciatore batterno da capo il bosco per in tutti i versi, e tanto gli erano accaniti a correr rieto alla salvaggina, che a buio si sperderno per l'affatto, uno di qua e uno di là, e a bene che si cercassero e gli urlassano per chiamarsi, fu proprio inutile e non gli riuscì a ritrovarsi. A notte scura, Fior di Nando, stracco e rifinito, lui e il cavallo, scendette giù di sella per riposarsi, e s'addoppò seduto a piè d'un albero, sopra pensieri per la pena di quello smarrimento, quando, a un mezzo miglio lontano, gli parse di vedere tra le piante il luccichio d'un lume. Sicché, preso il cavallo per la briglia, s'avviò al rincontro allo splendore, e arrivo a un piazzale, gli s'affaccia davanti un bel palazzo signorile, a dove in sul portone spalancato ci steva un brutto mostro orrendo con una torcia accesa a mano. Fra la sorpresa al sospetto, viense Fior di Nando lemme lemme a petto al mostro, e gli addomandò se ci fosse modo di essere albergato lì. Ma il mostro non aprì la sua bocca, bensì, con un accenno, disse a Fior di Nando d'andargli rieto, e dapprima lo menò nella stalla per accomodarvi la bestia, poi lo fece salire in un salotto col suo caminetto acceso, dei rinfreschi e un mazzo di sigari, e in senza proferire una parola ce lo lassò con tutta libertà. Passa che fu un'oretta buona, che già Fior di Nando aveva bevuto un po' di vino e fumato un par di sigari, ridecco il mostro che gli ammicca con la mano da rizzarsi. E Fior di Nando va franco in su passi per insino a un salone che proprio pareva un incanto. Dal palco penzolavano in sulla mensa apparecchiata dei lampanari d'oro massiccio grandi come dei corbelli. Le posate, i piatti e i bicchieri erano d'oro e d'argento. Le tende, la tovaglia e i tovaglioli tutta seta intrapuntita di perle e diamanti, insomma ogni cosa una maraviglia da cavar gli occhi a guardarla fissa. Ma siccome Fior di Nando gli aveva di molto appetito, non stiede a cancugnarla e s'acculò dietro una poltrona comida per mangiare, quando sentette di repente uno scartoccio di vestiti giù per una scala, e rivolta la faccia vedde entrare una regina con un seguito di 12 damigelle. Questa regina Era giovine e bellissima da non si dire, e portava in capo un velo che gli nascondeva mezzo il viso, e non parlò. E anche le damigelle restorno mutole, bensì presano la padrona di peso e la messano in una poltrona accanto a Fiordinando. E poi, tanto lui che la regina, principiorno il desinare. Ma sempre zitti, non aprì nemo la bocca in tutto il tempo del pasto, e finito che ebbano, le damigelle riaccompagnorno la regina alle sostanze. Fiordinando non sapeva proprio quel che si pensare d'un simile miracolo, e a bene che fosse curioso di conoscere il misterio di quel palazzo, gli fu impossibile cavarci un numero per via del silenzio che regnava là dentro. E essendo riapparso il mostro con due torce accese e che gli ammiccò di seguitarlo, Fiordinando andiede con seco in una camera principesca destinata per il suo riposo. Il mostro conficcò una delle torce su un candelabro e poi lassò Fiordinando che facesse il piacer suo. Fiordinando dunque si cavò i panni d'addosso e s'alse a letto. Ma a male brighe tra le lenzuola, d'eccoti si spalanca una porticina segreta e n'entra la regina con le sue 12 damigelle. Fiordinando, a una simile apparita, con un gombito puntato al capezzale, steva a vedere quel che aveva a succedere, e le damigelle, in quel mentre, spogliorno ognuda la regina, salvo il velo del capo, la posano a diacere assieme a Ferdinando e se ne vanno diviato. La regina però non disse nulla e subito si addormì come un chioppo, sicché Fiordinando, dopo averla guardata e tastata pian piano, anco lui rimanette mutolo, e buttatosi giù, gli schiacciò un bel sonno che nemmanco le cannonate l'arebbano possuto svegliare. A bruzzolo viensano le damigelle a rivestire la regina e menarla con seco, e di lì a un momento, che Fiordinando s'era di già allevo, comparse il mostro a pigliarlo, gli diede una buona pulizione, sigari a volontà, poi lo fece scendere nella stalla e montare sul suo cavallo, e da ultimo gli accennò che era libero d'andarsene. Fiordinando, senza indugio, s'accanì dappertutto per riscoprire la strada di casa sua e se trovava il suo compagno sperso nel bosco il giorno innanzi, ma non gli rinuscì, sicché a buio pensò più meglio a ritornarsene al palazzo di quella regina, a dove, per farla corta, gli successan per l'appunto le stesse cose della prima volta. Bensì, la terza mattina sortito fora, in mezzo alla macchia si imbatté nel cacciatore, e assieme galopporno alla città. Però Fiordinando non gli disse nulla delle sue fortune, ma scavizzolò dei racconti finti per spiegare come non s'eran possuti riscontrarsi in tutto quel tempo. Rimesso che fu in casa sua, Fiordinando non s'addimostrava più quel di prima. I libri gli devan quasi mente noia, e steva ogni sempre imbroncito, uggioso e appassionato. Sua madre se ne addiede subito, e badava a tirargli sulle calze per conoscere la ragione d'un simile mutamento. Di oggi, prega domani. Finalmente Fiordinando gli appalesò le sue avventure nel bosco e gli disse, pane pane, che s'era innamorato cotto di quella bella regina, ma che non sapeva come fare per averla nel suo possesso. Massime che non potette mai in d'un notte cavargli una parola di bocca e che tutti parevano mutoli nel palazzo. Dice la madre, tornaci a cena e quando la regina ti siede accanto, te fa modo di buttargli la posata in sul solaio. E appena lei s'acchina per raccattarla, e te levagli il velo di capo, vedrai che qualcosa lei lo dirà. Fiordinando non intese assordo, e sellato il cavallo corse a gran carriera al palazzo del bosco, a dove fu ricevuto come al solito. A cena lui si deportò secondo il consiglio della sua mamma, e con un gombito fece ruzzolare per le terre la posata della regina, che s'acchinò giù per ricorla, e in quel mentre Fiordinando gli prendette il velo d'in sulla testa. A quell'atto la regina s'alza tutta infiammita e scrama, «Oh, malaccorto, te m'ha tradito! Si potevo dormire un'altra notte con te con senza parlare e senza scoprirmi, il mio destino era che te fossi il mio sposo, ma ora gli è guasto l'incanto. Ora dovrò andarmene a Parigi per 8 giorni e di lì a Pietroburgo per essere giocata alla giostra e chissà mai a chi tocco. Addio, e sappi chi sono la regina del Portogallo». E in un tratto disparì lei e il palazzo, e Fiordinando si ritrovò solo, dibandonato, dietro al folto della macchia, e gli ci volse del bello per riscoprir la strada per ritornarsene a casa sua. Bensì non istiede a perdere del tempo. Invogliato com'era di ricercare la bella regina, ammannì una valigia, s'empiette la borsa di quattrini e trascelto un ministro fidato per suo compagno, con le poste fece partenza in verso Parigi, e senza fermarsi, mezzo morto per lo strapazzo, non ismontò che a un albergo di quella città famosa. Quando Fiordinando si fu un po' riposato dal viaggio, Con gran premuria si diede a rinfrustare se la regina del Portogallo fosse davvero arriva pure lei a Parigi, e prima di tutto volse sentire se l'oste sapeva nulla. Dice: «Non c'è egli punte novità in queste parti?» A risponde l'oste: «Novità non ce n'è, che novità ci hanno da essere?» Dice Fiordinando: «Le novità sono di tante sorta, guerre, feste, personaggi di nome che passano.» «Ah!» sclama l'oste, «allora una novità c'è. La regina di Portogallo è venuta a Parigi da 5 giorni e fra 3 riparte per Pietroburgo. Gli è una bella signora di molto ostruita e si diverte a visitare le cose rare e ogni dopo pranzo passeggia con 12 damigelle fora della porta qui vicina.» Domanda Fiordinando: «Che si può le vedere?» Fa l'oste: «Oh, una volta che lei passeggia in pubblico, gli è ognuno padrone di vederla.» «Bene, bene», disse Fiordinando, «infrattanto ammanniteci da desinare perché s'ha fame.» Domanda l'oste: «E il vino come lo bramano, bianco o nero?» Dice Fiordinando: «Dateci del meglio, si piglierà nero, gli è più gagliardo.» Dunque l'oste apparecchiò la tavola, ma nel vino nero ci mettiede una buona manciata d'oppio, sicché quando Fiordinando e il suo ministro andorno fuor di porta a aspettare il passo della regina del Portogallo, gli viense a tutta due un sonno tanto forte che si addormirono in sull'erba proprio come sassi. Di lì a un po' d'eccoti la regina e vede Fiordinando e lo riconosce, ma non gli rinuscì sciornarlo, a bene che lo chiamassi per il suo nome e lo scotessi per in tutti i lati. Finalmente Stracca si sfilziò dal dito un diamante, glielo posò sulla faccia e se ne andette. Ora bisogna sapere che a qualche passo distante tra gli alberi in quel luogo ci abitava un romito dentro una grotta, che a male brighe sparita la regina sortì pian piano e, preso l'anello dalla faccia di Fiordinando, ritornò alla cheta nel suo nascondiglio. Dopo un bel pezzo Fiordinando si risveglia per il primo e a sono di tentennone fece aprire gli occhi anco al suo ministro, e già era buio. Loro diedano la colpa di quel sonno al vino nero troppo gagliardo, e siccome non s'erano accorti di quel che successe nel mentre che dormivano, gli rincresceva d'aver perso il suo tempo senza essersi abbattuti nella regina. Il secondo giorno dice l'oste: «Oggi come lo gradiscono il vino, nero o bianco?» «No, no!» sclama Fiordinando, «daccelo bianco, che non sarà tanto forte.» Ma l'oste, birbone, gli alloppiò anche il vino bianco, sicché al solito quei due s'appiopporno in sul prato e alla regina del Portogallo non gli rinuscì de stare Fiordinando in nessun modo. E allora, mezzo disperata, gli mettiede in sulla faccia una ciocca dei suoi capelli e fuggì via. Il romito, che stava a vedere dalla grotta, pigliò anco i capelli, e Fiordinando e il ministro, svegliati a notte scura, non s'erano accorti di nulla. Fiordinando non capiva come mai gli succedeva sempre questa disgrazia da addormirsi. E quasimente si sarebbe rifatto con il suo ministro. Gli deva noia il pensare che già aveva perso 2 giorni inutili, e che quello dopo la regina del Portogallo partiva per Pietroburgo senza che lui ci potessi discorrere. Fece giuro di non bevere più vino, ma l'oste gli alloppiò in scambio il brodo della minestra. In ogni mo' arrivi al prato fuor di porta l'ultimo giorno, Fiordinando, che già si sentiva la testa pesa, tira di tasca 2 terzette e le mostra al suo ministro. «Se te non sta sveglio a badarmi, queste son per te. I te le scarico nel cervello, va franco.» Dopo, che non s'arreggeva più, si sdraiò lungo disteso morto di sonno. Il ministro, tra per la brama di servire il padrone, tra per la paura delle terzette, si sforzò a tutto potere di tenersi sonno, ma fu inutile che alla fine gli si serrorno gli occhi e diace accanto di Fiordinando a pioppo proprio per bene. Di lì a un po' d'eccoti la regina. Lei s'accosta e s'arrabinava a riscotere Fiordinando, ora con gli urli, risvoltolandolo in sull'erba, e visto che non gli rinusciva, principiò a piangere tanto forte che in scambio di lacrime gli cascavan giù per le gote delle gocciole di sangue. Sicché, presa la sua pezzola, si rasciuttò il molle delle gote e poi mettiede la pezzola sanguinosa in sul viso di Fiordinando. E al ritorno all'albergo montò in carrozza e se ne andette addirittura a Pietroburgo. Infrattanto il romito, sortito dalla grotta, gli aveva preso anco la pezzola e steva a guardare attento quel che sarebbe successo. A notte fitta Fiordinando si risveglia per il primo e, incattivito per la sua mala ventura e per la disubbidienza del ministro, di repente tira fuori le terzette e va per riscaricarle dentro al cervello di quel disgraziato che sempre dormiva. Ma fu per sorte a tempo a fermargli le mani il romito, che gli disse: «Non c'ha colpa lui di questi fatti, la colpa gli è dell'oste, che gli alloppiò il vin nero, il vin bianco e il brodo della minestra. «Oh, in che maniera? E voi come lo sapete?» sclama Fiordinando. Dice il Romito: «Io lo so, perché ci sono dei suoi nemici e io li conosco, ma frattanto lei non sa che la regina del Portogallo è venuta tutta 3 giorni a sciornarlo dal sonno e che non gli rinuscì, e che lei gli posò sulla faccia un diamante, una ciocca di capelli e una pezzola macchiata dalle sue lacrime di sangue». Domanda Fiordinando, tutto sorpreso e addolorato: «A dov'è questa roba?» Dice il Romito: «La roba ilo io per custodirla, in se non ho qualche ladro e l'arebbe rubata senza che lei se ne avvedessi. D'eccola qui, la pigli e ne tienga di conto, perché se lei ha giudizio ci può essere la sua fortuna». «Come?» domandò Fiordinando. Dice il Romito: «La regina del Portogallo è già ita via a Pietroburgo per farsi giocare alla giostra a chi deve sposarla. Ora, con questi regali di lei messi in vetta alla lancia, il cavaliere che gli ha in possesso vince ognuno di sicuro. Dunque, se gli preme, non trandugi e badi d'essere a tempo alla giostra». E si dura fatica a figurarselo in che modo Fiordinando corse da Parigi a Pietroburgo per le poste. Insomma, gli rinuscì d'arrivare in tempo per mettersi in nota tra giostratori, ma no sotto il suo proprio nome. E in quella città avevano ammannito un ricinto o palchi in dove combattere a cavallo per guadagnarsi la bella regina del Portogallo. E dei guerrieri famosi ne erano arrivi da ogni parte del mondo, con gran traini e servitori, e con armi luccicenti quanto la spera del sole. Ma nei 3 giorni della festa, Fiordinando, a visiera serrata e con in vetta la lancia, ora il diamante, ora i capelli e ora la pezzola della regina, buttò per le terre cavalli e cavalieri che parevan pipistrelli nel cascare, e non ne rimase uno ritto, sicché viense gridato vittorioso e sposo della regina, che quando li vedde aprire l'elmo e lo riconobbe, s'arrovesciò tramortita dal gran contento sulla poltrona. E a così fatto lo sposalizio, la regina e Fiordinando ritornorono a casa e furono ricevuti con festa e allegria dalla corte e dal popolo.